Allora, anche se Tito segue secondo Timoteo, non segue in modo cronologico quel libro. Come abbiamo visto l'ultimo studio, secondo Timoteo è l'ultima lettera di Paolo, scritto intorno al 67 anno Domini. Questa lettera a Tito è stata scritta più o meno nello stesso periodo di primo Timoteo, circa 5-4 anni prima. Tito, come Timoteo, era uno che si era convertito sotto il ministero di Paolo. Al contrario di Timoteo, lui era puro greco, era un gentile, che curava una congregazione mista di ebrei e gentile. Quindi per Tito c'erano nuovi problemi, no? Che magari nella comunità a Creta c'erano ebrei che dicevano: questo gentile cosa ne sa della nostra vecchia religione ebraica? Tito, al contrario di Timoteo, anche se sicuramente era più giovane di Paolo, non era giovane come Timoteo. Abbiamo già visto in un altro studio che Timoteo era un pastore giovane. Paolo dice: nessuno disprezza la tua gioventù. Ma Tito, sappiamo che lui, in Atti 15, quando Paolo ha viaggiato da Antiochia fino a Gerusalemme per parlare con gli altri apostoli riguardo la questione della circoncisione, Tito aveva accompagnato Paolo in questo viaggio. E questo era intorno al 49 anno Domini. Quindi al scrivere di questa lettera sono quasi 20 anni dopo. E quindi quando Paolo e Tito erano scesi a Gerusalemme, Tito ovviamente era già un adulto, quindi non sappiamo neanche la sua età, ma in ogni probabilità aveva almeno 40 anni. Quindi era un uomo abbastanza grande. In versetto 4 Paolo riferisce a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Non sappiamo, c'è poco scritto riguardo Tito, non sappiamo da dove veniva, sappiamo solo che lui era un greco, era un gentile. Non sappiamo dove si è convertito, qual era la sua città nativa. Ma come Paolo chiama lui un vero figlio nella fede, è chiaro che lui ha conosciuto il Signore attraverso la vita di Paolo. In Galati, girate lì un secondo, in Galati capitolo 2, versetto 1, è qui dove Paolo un po' racconta una parte della sua testimonianza. Poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Allora questo è descritto in Atti capitolo 15. Or vi salì per rivelazione e esposi loro il Vangelo che ho predicato, che io predico fra i gentili, ma lo espose privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corresse e non avesse corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Quindi c'era la questione se i gentili, i nuovi credenti, dovevano seguire questo rito ebraico comandato da Dio per il popolo ebrei. E quindi giustamente hanno detto no, questo è solo un comandamento per il popolo ebraico. Infatti Dio dice che quando Dio ha dato il comandamento della circoncisione, lui disse: questo sarà fra un segno fra me e fra voi come un popolo speciale. Invece Timoteo, abbiamo visto, Paolo ha fatto circoncidere, perché lui era metà ebreo e metà greco. Quindi per non scandalizzare i ebrei, perché se Paolo non faceva circoncidere Timoteo, i ebrei potevano dire, vedi, questo Paolo insegna i ebrei di non seguire la legge di Mosè, di non ubbidire la parola di Dio, e quindi sarebbe stato un impedimento a predicare il Vangelo a queste persone. Quindi non comprendete la differenza. Non perché Timoteo doveva circoncidersi per essere giusto davanti a Dio, ma puramente per facilitare la predicazione del Vangelo. Come anche Paolo in Romani dice, io non mangerò carne o non berrò vino se questa è una cosa di inciampo di mio fratello. Possiamo mangiare carne e bere un bicchierino? Sì, certo che possiamo. Ma noi non facciamo per amore se quella cosa è un inciampo per il nostro fratello. Allora, Timoteo ha conosciuto il Signore attraverso Paolo. Abbiamo già visto nello studio di Secondo Corinzi che Paolo ha mandato Tito a correggere la chiesa a Corinto. Quindi per un periodo, prima di essere, cioè l'occasione di questa lettera a Tito, lui è un pastore sull'isola di Creta. Però vediamo dalla scrittura, da Secondo Corinzi, che Paolo, come Timoteo, era uno dei suoi discepoli, era uno, diciamo, sotto il comando di Paolo, che Paolo ha mandato a Corinto per correggere questi errori. Girate un secondo in Secondo Corinzi, così un po' per capire chi è questo Tito. In Secondo Corinzi capitolo 8, versetto 23. Quanto a Tito, egli è mio collaboratore e compagno di opera in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono apostoli della Chiesa, gloria di Cristo. Dati dunque loro la prova del vostro amore, della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Quindi Paolo dà questa raccomandazione: per chi non conosce Tito, è un mio collaboratore. Più avanti, in capitolo 12, versetto 18, ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Non sappiamo il nome di questo fratello, poveretto. Tito si è approfittato di voi, non abbiamo camminato col medesimo spirito e sul medesime orme. Allora da questo possiamo capire che Tito, come Timoteo, Paolo ha detto di Timoteo, non ho nessuno che ha un cuore come mio, come Timoteo. E più o meno lui dice la stessa cosa riguardo Tito. Tito, quando l'ho mandato da voi, si è approfittato di voi o è stato un servo fra di voi? Non ha camminato nello stesso modo che io ho camminato? Voi comprendete che lui pare in modo figurativo. Vuol dire che Tito cammina come me. Stessa dottrina, stesso modo di essere. E quindi una grande raccomandazione. Quindi Tito aveva questo ministero di essere l'ambasciatore di Paolo, in un certo senso andare a curare le chiese. Poi in questa lettera di Tito lo troviamo a Creta come pastore, e non solo come pastore di una comunità, ma sopra tante comunità, che vedremo poi quando entreremo nel testo del libro. Alla fine della vita di Paolo, in 2 Timoteo 4, 10, Paolo dichiara che in quel momento Tito era in Dalmazia, quindi sarebbe la Croazia di oggi, Croazia e Bosnia e Erzegovina. Govinia? Govina. Erzegovina. Vabbè, Okay, so let's apriamo di nuovo in Tito e cominciamo dal primo versetto. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Allora, questo titolo, servo di Dio, Paolo usa solo due volte nelle sue lettere. Nella lettera ai Romani e in questo a Tito. Quasi tutte le altre lettere lui usa il titolo Paolo Apostolo di Gesù Cristo. Nella lettera ai Filomene lui usa Paolo il prigioniero di Gesù Cristo. Allora questa parola servo di Dio, purtroppo in italiano c'è solo una parola per servo, in inglese abbiamo due parole per due tipi di servi. Questa parola servo di Dio in greco è doulos, che in inglese usiamo la parola bond servant, o il servo che è stato macchiato o segnato. E questo bond servant, cioè questo servo macchiato, era un schiavo che dopo aver servito suo padrone per tanti anni, guardiamo in Esodo capitolo 21, questo era un tipo di schiavo che quando veniva il tempo del suo rilascio di nuovo in libertà, del suo libero arbitrio sceglievo di rimanere un servo di quel padrone. E qui vediamo questa legge in Esodo 21. Or queste sono le leggi che tu porrai davanti a loro. Se compri un schiavo ebreo, egli servirà per 6 anni, ma il settimo se ne andrà libero senza pagare nulla. E quindi un po' come l'anno sabbatico. Un ebrei per diventare schiavo non era come i schiavi delle altre nazioni che venivano magari sconfitti in guerre e quindi costretti di essere schiavi. Nessun ebreo era costretto ad essere schiavi. Gli ebrei che diventavano schiavi erano persone che avevano debiti. No, vediamo nel libro di Neemia, quando lui arriva nella città di Gerusalemme, alcuni dei poveri hanno venduto le case, hanno venduto le terre ai ricchi per magari avere prestiti, e alla fine vendono i loro figli. E quindi quando arriva Neemia lui dice: voi state facendo una cosa veramente che Dio odia, in disobbedienza alla sua parola lasciate liberi i vostri fratelli. Quindi un ebreo in un certo senso cioè veniva schiavo delle conseguenze delle sue le sue azioni, le sue mancanze di pagare i debiti. Quindi potevo essere schiavo per 6 anni e il settimo anno deve essere liberato. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se avevo moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questo gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo apertamente dice: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli e non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farò accostare alla porta e allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punterollo ed egli lo servirà per sempre. Quindi, altri tempi, giusto? Veramente altri tempi. Però questo era quello che Paolo dice: io sono questo di Gesù Cristo. Io sono il doulos. Dalla mia libera volontà Ho messo il mio orecchio sul trave e ho detto: Signore Gesù, fuori il mio orecchio, che io sarò segnato per sempre come un tuo servo. E questo deve essere l'atteggiamento di tutti noi, no? Di essere completamente consacrato a Gesù, di fare il suo volere. Stiamo tutti in via di arrivare a questo punto, e quindi per dire io sono un servo di Dio stiamo attenti nel dirlo. Non dobbiamo dirlo con leggerezza. Quando Paolo diceva io sono doulos di Gesù Cristo, lui dice io tutta la mia vita ho consacrato a Cristo. Sono suo schiavo del mio libero arbitrio. Io ho la libertà di non servirlo, però ho deciso di dare tutta la mia vita a lui per sempre. Quindi Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Secondo me questo concetto è molto importante per noi di capire in tempi in cui noi viviamo. La verità di Dio ci porterà sempre di vivere una vita pia. Quindi chiese che promuovono immoralità o permettono immoralità non è una chiesa che cammina secondo la verità di Dio. Magari qui in Italia non è molto evidente questo, nel mio paese, negli Stati Uniti, sta succedendo veramente un macello, no? E mi sembra che l'ho detto, no? Pastori dicono parolacce dal pulpito. E meno male che in Italia non esiste questo. Siete d'accordo? Però Paolo dice che la fede degli eletti di Dio ti porterà a una vita consacrata al Signore. Mi è piaciuto quello che ha detto anche Gaetano domenica, che non è molto di modo di parlare della santità, della purezza. Invece è proprio quello che la Chiesa ha di bisogno, che noi abbiamo di bisogno, di parlare della purezza, la santità, che Dio è un Dio santo. E quando Dio ha detto siate santi perché io sono santo, non è che lui è un suggerimento o un scherzo. E anche se viviamo in un mondo estremamente perverso, noi siamo chiamati ad essere un popolo santo, un popolo consacrato al Signore. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non puoi mentire. Mi piace molto questa frase, la speranza della vita eterna. Una cosa che Dio ha promesso prima di cominciare. Comprendete cosa vuole comunicarci Paolo con questo? Cioè Dio non opera, no? Tipo, ok, creerò Adamo e Eva. Mannaggia, hanno peccato, facciamo piano B, no? Manderò il Messia. Il Signore sapeva prima di creare l'universo, prima di creare il tempo, lui sapeva già tutto quello che sarebbe accaduto. Lui sapeva che Adamo e Eva avrebbero fatto quello che avevano fatto. Lui sa quello che tu farai domani e anche dopodomani. Quindi non era un secondo pensiero di Dio, non era plan B o plan C. No, Dio prima di creare qualunque cosa aveva questo piano di darci la vita eterna. E anche questa parola speranza non è come molti pensano la speranza, no? Tu sai che andrai in cielo, hai la certezza, ma si spera. Speriamo. Quando uno ti dice speriamo così, cosa? Ma 50-50. Ma la speranza biblica non è ma si spera, non lo so, speriamo. La speranza biblica potremmo dire una forte sicurezza, una fiducia sicura. Perché una fiducia sicura? Qualcuno lo sa? Esatto. Perché Dio, che non può mentire, l'ha promesso. Non ha promesso un uomo questa cosa. E ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, dovremmo avere questa certa fiducia, no? Questa fiducia sicura che il Signore è dentro di me, io ho la vita eterna, e è una cosa fatta. Vogliamo guardare alcuni passi in 1 Giovanni capitolo 5, che riguardano questa speranza della vita eterna che noi abbiamo in Cristo. In 1 Giovanni capitolo 5, versetto 11. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Allora, secondo me, molti credenti sono nati di nuovo, hanno speranza in Cristo, però pensano riguardo alla vita eterna come una cosa che ancora deve venire. Non alzate le vostre mani, però chiedete stesso in questo momento: è la mia mentalità? E devo dire che io per tanti anni come credente, qual era la mia mentalità? No, la vita eterna era una cosa futura. Quando muoio, poi avrò la vita eterna. Giusto? E penso che molti ancora, magari alcuni di voi presenti, avete questa idea. Ma chiaramente Giovanni dice chi qua, Dio ci ha dato la vita eterna, questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Cosa significa per noi? Se noi abbiamo Cristo dentro di noi, no? In questa stessa lettera Giovanni dice che tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, Dio ha dato il privilegio di essere chiamati figli di Dio. Quando noi abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, siamo nati di nuovo, noi abbiamo la vita eterna, già, perché la vita è in Cristo, e come abbiamo Lui, noi abbiamo già la vita eterna, non è una cosa che avremo quando moriremo, comprendete? In Colossesi capitolo 3, versetto 2, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Poiché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Dobbiamo sempre guardare bene i tensi, no? Se Paolo parla nel passato, nel presente, nel futuro. Quindi lui sta dicendo che noi credenti, che abbiamo creduto in Gesù, il vecchio uomo è morto, e la nostra vita, questa vita eterna, abbiamo nascosto con Cristo in Dio in questo momento. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Perché, ripeto, tante volte secondo me la vita eterna e anche il Signore stesso, no? Io sono qua, il Signore è là. Io sono qua, la vita eterna è futura. Ma biblicamente la vita eterna abbiamo nel secondo in cui abbiamo creduto in Gesù. E lo abbiamo perché Cristo è dentro di noi. Lui è la speranza in noi. Qui Paolo dice ai Colossesi, Lui è la nostra vita. In 2 Corinzi capitolo 5, Paolo ci spiega cosa è accaduto per rendere questo possibile. In 2 Corinzi 5, versetto 18. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi questo è il messaggio che noi credenti abbiamo al mondo. Il mondo è lontano da Dio. Il mondo è morto nei falli e nei peccati, come eravamo anche noi. E il nostro messaggio al mondo è che Dio vuole essere riconciliati con voi. E ha provveduto per questa riconciliazione per mezzo di suo figlio. Se voi crederete in lui, avrete la vita eterna. E qui in versetto 21, poiché egli, quindi Dio, perché abbiamo cominciato parlando di quello che Dio ha fatto, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. È importante che comprendiamo cosa ha detto Paolo qua. Dice che Dio ha preso colui che non ha conosciuto peccato, che è Gesù, e lo ha fatto diventare peccato, perché Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, e non solo i nostri, ma quelli di tutto il mondo. Quando noi abbiamo creduto in Gesù, c'è stato un scambio. Noi abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo. È importantissimo che comprendiamo questo fatto. Noi nel giorno di giudizio non saremo lì nella nostra giustizia. Ah, Signore, io sono stato fedele a ogni servizio a Montebelluno, io ero presente, ogni riunione di preghiera. Ho detto 10 Ave Maria ogni mattina, ho dato sempre 10% alla Chiesa e un altro 10% ai poveri. Ho fatto tutto questo e eccomi qua, il giusto Craig. No, l'unica giustizia che Dio accetterà è la giustizia di Cristo. Quindi vi faccio una domanda, possiamo migliorare la giustizia di Cristo? Possiamo noi aggiungere qualcosa a quello che Cristo ha fatto? No, è perfetto. La nostra unica parte è di credere quello che Cristo ha fatto e rallegrarci e dire, mamma mia, meno male che Dio ha fatto tutto, perché se dipendesse anche così di me, fallirei. Allora, un ultimo passo in Efesini, capitolo 2. Versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Allora, in quale voce sta parlando qui Paolo? No? Nel presente, passato e futuro? No? Passato. Ci ha risuscitato, passato. E con Lui ci ha fatti sedere. Quindi una cosa già fatta. Tu credevi di sedere a Montebelluna questa sera. Ma nello Spirito, per Dio Padre, tu sei già seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Perché la Bibbia dice che dopo che Gesù è risuscitato dalla morte, passato 40 giorni con i suoi discepoli, è salito in cielo e si è seduto alla destra di Dio Padre in paradiso. Come noi abbiamo creduto in Cristo, Lui ha preso i nostri peccati, noi abbiamo preso la sua giustizia, e quindi noi, per fede, siamo già seduti questa sera nei luoghi celesti. Non è che dobbiamo sederci, siamo già lì. Per mostrare nell'età che verranno l'eccellente ricchezza della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. E quindi comprendete che la speranza che noi abbiamo non è una speranza, ma speriamo, è una certa speranza, è una sicura fiducia che abbiamo che io sono in Cristo Gesù. E io, come ho il Figlio, ho la vita eterna questa sera a Montebelluna. Quindi non devo stare in ansia, no? Speriamo che ce la faccio. Ma se questo è il nostro atteggiamento, vuol dire che non abbiamo capito questi passi, non abbiamo capito quello che Cristo ha fatto. Se diciamo speriamo che ce la faccio, vuol dire che mettiamo speranza in noi stessi. È chiaro? Quindi torniamo in Tito. Prometto che non ci metteremo tutto questo tempo per tutto il libro. Se avevate paura. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età, da Dio che non puoi mentire. Quindi abbiamo questa speranza viva, reale. E perciò Paolo poteva dire, io so in chi ho creduto. E sono convinto che lui porterà a compimento ogni cosa che ha cominciato in me. Io ho questa fiducia. Anche se a volte guardo la mia vita e dico, mamma mia Signore, che disastro. Però la parola di Dio dice che Dio completerà la sua opera nella mia vita. Non è bello questo? Meno male. Perché se dipendesse da me, guaiati saremmo. Ma non dipende da me. Quando ho creduto nel suo Figlio, ho ricevuto la vita eterna. E questo non è una promessa dell'uomo. Sapete, io potrei mentirvi. Potrei dire una bugia. Ma Dio no, Dio non può mentire. E come noi crediamo che lo Spirito Santo ha ispirato gli apostoli a scrivere queste parole, quindi è parola di Dio, quando Giovanni ha scritto vi scrivo affinché sappiate che avete la vita eterna, non che sperate, ma sappiate, avete certezza. Io ho la vita eterna. Nulla mi può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Né cose future, né principate, né potestà. E questa è la speranza che noi abbiamo in Cristo. Che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore. Quindi Paolo dice: a me è stato affidato questo meraviglioso messaggio di proclamare la speranza. Sapete, il mondo ha bisogno di speranza. Non so se avete visto quello che sta accadendo in Cile. Gesù stesso ha detto che negli ultimi tempi ci saranno terremoti, in Matteo 24, pestilenze, eccetera, eccetera, tanti segni degli ultimi tempi, e poi il Signore ci dice saranno come la dolia del parto. Allora, voi donne che avete partorite, come vengono quelle doglie? All'inizio debole, poi magari quanto, ogni 10 minuti, ogni 20 minuti, poi sempre più forte e sempre più vicino. Quindi il mondo, chi non conosce Cristo in questi giorni, infatti per noi è una grande opportunità di predicare il Vangelo, perché il mondo, anche sui telegiornali, dice: ma cosa sta succedendo nel mondo? Sapete che quello in Cile ci ha messo un po', oggi ho letto sull'internet che calcolano, no? Che questo terremoto in Cile è stato talmente forte che ha rallentato la rotazione della Terra da un millesimo di un secondo. No, un milionesimo di un secondo, scusate, non un millesimo. Quindi dividi un secondo in un milione, uno di quelli. Avete notato che, che oggi era un po' più lungo. No, però la gente nel mondo dice: ma cosa sta succedendo? Haiti, tsunami due o tre anni fa, in Indonesia, terremoti dappertutto, in Abruzzo. E noi possiamo dire: guarda che Gesù l'ha detto nella sua parola che sarebbe così. L'ha detto che sarebbe come le doglie del parto, sempre più vicini e sempre più forte. Ma comunque, cioè oggi ho visto anche sul telegiornale, hanno mandato l'esercito lì in queste città in Cile, e la gente tipo, finalmente, no? Un po' di ordine. Vedi il caos, no? E vedi quello che è l'uomo, no? Quanta gente è approfittato della disgrazia a fare che cosa? Rubare. No, quando dice, quello che dicono, ah, l'uomo in fondo è buono. No, in fondo è marcio. Perciò abbiamo bisogno di Gesù. E quindi per noi è una grande opportunità di proclamare, guarda che io ho speranza in Gesù. Non ho speranza nella politica italiana, neanche in quello americano, meno in quello americano. Ma ho speranza in Cristo Gesù. Ho speranza nelle promesse di Dio che Lui ha fatto prima di creare l'universo. Perché in realtà noi siamo l'unico popolo che abbiamo delle vere certezze. Il mondo non ha certezze. Magari qualche giorno fa in Cile, sai, andavo in discoteca, ho visto anche, non che pensate che guardo il telegiornale tutto il giorno, perché non è così. Però erano in discoteca, noi ragazzi, alle 3 di mattina, e qualcuno col telefonino filmava che ballava, e poi ballava, e a un certo punto è andato tutto nero. Forse perché è chiuso il palazzo, non lo so. Però sicuramente 5 minuti quei ragazzi non pensavano, magari adesso muoio e starò davanti a Dio Onnipotente. No, loro pensavano, facciamo festa. A Tito, mio vero figlio nel comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quindi il classico saluto del mondo romano e anche quello del mondo ebraico Nel mondo romano, quando si salutava, si dice caris, grazia, che tu puoi ricevere quello che non meriti. Invece nel mondo ebraico si diceva shalom, quando si salutava, pace. E anche i musulmani oggi loro dicono, no? Salam aleikum, la pace di Dio sia con te. Invece in queste tre lettere pastorali, quindi specificamente indirizzati a ministri del Signore, anche se ricordiamo che questo è un libro per tutti i credenti, viene aggiunto questa parola misericordia a questi due pastori, Tito e Timoteo. Quindi ricordate che il pastore ha sempre bisogno di misericordia. Non è facile. Quando uno è bambino o adolescente spiritualmente, è come un bambino e un adolescente nel mondo reale, no? Quando noi eravamo tutti adolescenti, giusto? Credevamo di sapere tutto e che i nostri genitori non capivano niente, giusto? Poi siamo diventati genitori noi e abbiamo capito che i nostri genitori avevano capito quasi tutto alla perfezione. Amen. Ma anche tante volte adolescenti, spiritualmente parlando, sono sempre bravi, il pastore, il leader nella chiesa non capiscono niente. Ah, sei forse io pastore, io metterei tutto in riga. Ma non è facile a guidare la barca, perché se vai a destra c'è sempre quelli che vogliono andare a sinistra, se vai a sinistra ci sono sempre quelli che vogliono andare a destra, e quindi non puoi mai piacere a tutti. Un servo del Signore deve cercare di piacere il Signore, e se la gente piace o meno, esatto, pazienza. Quindi abbiate misericordia con me, perché ne ho bisogno. E anche Paolo, un apostolo, un servo di Dio, scrive a questi altri due servi, Tito e Timoteo, grazie e misericordia. Aggiunge questo, cari figlioli nella fede, avrete tanto bisogno della misericordia di Dio per curare le pecore di Dio, perché non tutte le pecore sono dolci e tranquillo. Quindi grazie, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo nostro Salvatore. Allora voglio farvi notare solo due cose alla fine di versetto 3-4. Questo è buono per i testimoni di Geova. Notate la frase alla fine di versetto 3: per comando di Dio nostro Salvatore. Allora chiaramente lui sta parlando di Dio Padre, giusto? Anche nella versione dei testimoni di Geova. E dice che Dio Padre è nostro Salvatore. Alla fine di versetto 4, lui dice, è dal Signore Gesù Cristo nostro Salvatore. Perché il Padre e il Figlio sono uno, eppure sono tre. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metti ordine alle cose che restano da fare e costituisci degli anziani in ogni città come ti ho ordinato. Allora, secondo le tradizioni, perché nella Bibbia non sappiamo se è andato veramente così, Paolo dopo il suo primo arresto a Roma è stato rilasciato e dall'Italia lui è andato in Creta. Hanno stabilito delle chiese là, forse dei credenti che si erano convertiti quando Paolo si è naufragato sull'isola di Creta, in Atti, mi sembra, 27. E quindi Paolo ha portato Tito là per finire quello che lui aveva cominciato, di mettere ordine nella Chiesa. Infatti tutto questo libro parla dell'ordine nella Chiesa. Dio ama l'ordine. Purtroppo in Italia, in alcune chiese, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, più confusione è, secondo alcuni, più lo Spirito Santo sta muovendo. Ma in 1 Corinzi capitolo 14, versetto 33, Paolo dice: Dio non è l'autore di confusione, ma di pace, come in tutte le chiese dei santi. Quindi Dio è un Dio di ordine e deve essere ordine nella Chiesa. E solo il fatto che c'è ordine nella Chiesa non vuol dire che lo Spirito Santo non può muovere. Anzi, può muovere meglio. E Paolo ha messo Tito lì su questa isola di Creta per mettere in ordine e di costituire dei anziani in ogni città. Quindi Tito era un pastore, ma era sopra tante comunità sull'isola. Notate anche che Paolo non dice a Timoteo: raduni tutti i credenti in queste città, fate elezione e votate per chi deve essere anziano nella Chiesa. Ha scritto così? No, lui dice a un pastore: tu vai e costituisci, non dice eleggere. Anche per questo motivo la nostra comunità, noi non abbiamo elezione per diaconi anziani, perché non è biblico. Alcune chiese hanno questo sistema in cui diaconi anziani vengono eletti dalla congregazione, ma non è biblico. I diaconi anziani devono essere costituiti dagli anziani che sono già esistenti. Paolo ha costituito Timoteo e Tito e loro alla loro volta hanno costituito altre persone. Io non ho deciso di essere pastore, io sono stato ordinato da altri pastori, ma più maggiori di me, perché hanno visto la chiamata di Dio nella mia vita e quindi hanno imposto le mani e mi hanno ordinato ministro di culto. Non è stato un voto popolare. E in versetto 6 poi abbiamo un elenco di 15 requisiti per un anziano in una chiesa del Signore. Questo elenco è quasi uguale all'elenco che è scritto in 1 Timoteo capitolo 3, da versetto 1 a 13. Allora potremmo chiedere: ma se lo Spirito Santo ha già scritto questa cosa in un'altra lettera, che bisogno c'è di scriverlo di nuovo in questo? E secondo me la risposta a questa domanda è che Dio appositamente voleva farci capire che lo standard di Dio è lo stesso dovunque. Perché anche questo è sotto attacco in questi giorni, no? C'è negli Stati Uniti queste chiese che noi in inglese chiamiamo chiese emergente, che la loro filosofia è che come i tempi sono cambiati, la cultura è cambiata, quindi anche la chiesa deve cambiare, anche il messaggio deve cambiare. Per questo alcuni pastori dicono parolacce, perché dicono che la gente dice parolacce. Anche loro usano un linguaggio grezzo, perché dice l'uomo nella strada usa il linguaggio grezzo. Ma questo è eretico e porterà la Chiesa di essere ancora più mondana di quella che è già. Ma sono d'accordo con quello, ripeto, quello che ha detto Gaetano. Noi dobbiamo cercare la santità, la purezza. E forse perché adesso ho due teenager, no, mi fa paura, fratelli. Pregate per i miei figli, preghiamo per i nostri figli. Perché sai, tu puoi inculcarli, li puoi pregare con loro, ma poi, no, cominciano a espandere le ali, cominciano a vedere il mondo e ci vuole veramente la grazia di Dio. E mi sto rendendo conto, no, quanto è importante che noi, per quanto è possibile, di vivere veramente una vita per il Signore, per i nostri figli, che loro hanno quell'amore, ma quella casa, no, protetta, quel rifugio, perché il mondo, mamma mia, sta veramente andando a rotoli. Ma possono sapere, in casa mia c'è una casa consacrata al Signore. In casa mia non diciamo parolacce, non diciamo bestemmie. In casa mia è diverso. Quindi, versetto 6. Se uno è irreprensibile, questo non vuol dire perfetto, perché nessuno è perfetto. Abbiamo visto qualche domenica fa, no? Giacomo dice, noi tutti manchiamo in molte cose. Amen. L'Apostolo Giacomo, manchiamo tutti in molte cose. Irreprensibile vuol dire che nessuno può mettere un'accusa contro quella persona. No, quello è un ladro, quello è un bugiardo, quello è disonesto, quello non è un uomo di parola. Qualcuno che sta flirtando sempre con le donne. Cioè, questo vuol dire irreprensibile. Marito di una sola moglie. Quindi, al contrario di quello che insegna la Chiesa romana qui in Italia, che un leader nella Chiesa, leader spirituale, deve essere celibe, no? Paolo dice, no, deve essere sposato. Di una sola moglie, quindi non abbiamo il discorso della poligamia, ma a quei tempi c'erano uomini che avevano più di una moglie, come il mondo musulmano oggi, e uno che era poligamo non poteva essere leader nella chiesa. Io credo che anche un credente che si è divorziato dalla moglie credente è squalificato. Ma non sono d'accordo con alcune chiese che uno che si era divorziato prima di conoscere il Signore, si poi è sposato e poi si è convertito al Signore, che questa persona è squalificata di essere un leader nella Chiesa. Qui in Italia alcune chiese non sarebbero d'accordo con me, ma io vedo chiaramente che quello che era prima del Signore è sotto il sangue di Cristo, Dio lo ha dimenticato e quindi anche noi. Però chiaramente un credente che ha divorziato la moglie credente, che non è neanche permesso, almeno per, se non è per caso di adulterio, credenti secondo 1 Corinzi possono solo separare e quindi rimanere scapoli in un certo senso o riconciliarsi. Quindi per questo motivo ritengo che un cristiano sposato con una cristiana che si divorzia non può essere leader nella chiesa, anche perché Paolo chiaramente dice che la famiglia è come un laboratorio, no? Di vedere cos'è nella vita di una persona. Marito di una sola moglie ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Quindi anche qui non figli perfetti. Perché chi ne ha figli perfetti? Qualcuno? Questa parola dissolutezza è una parola che significa, cioè, opere malvagie, sai, ladri, sai, persone cattivi, bambini cattivi, insubordinati, quindi ribelle, che non ascoltano niente. Anche perché in Timoteo Paolo dice che se un uomo non può tenere in riga i suoi figli, come può curare una famiglia più grande che la Chiesa? Non arrogante. Questa parola ha un doppio senso, arrogante ma anche ostinato. Quindi non uno che sempre deve fare al modo suo, o non ha rispetto per le opinioni degli altri. Quindi uno testardo non può essere un anziano nella Chiesa di Dio. Non iraconda. Quindi uno che perde subito, si dice, le staffe, no? Uno che scoppia, uno, boh, no? No, non può essere un leader nella Chiesa. Non dedito al vino. Letteralmente uno che non è lungo alla tazza. Quindi chiaramente un ubriacone, uno che è un perché tossicodipendente classicamente pensiamo di droghe, no? Però uno può essere tossicodipendente dall'alcol. E quindi chiaramente uno non può essere un leader nella Chiesa che ha problemi, cioè legami. Secondo me anche un fumatore non può essere un leader nella Chiesa. Non perché chiaramente il tabacco non era conosciuto nei tempi della Bibbia, quindi uno dice, oh, non è giusto perché non parla di non fumare sigarette. Però è una droga. Sapete che il fumo è una droga, la gente è legata, e quindi uno che fuma dimostra una debolezza di carattere, che è legato a qualcosa, qualcosa controlla la sua vita. Una volta io e David abbiamo fatto una visita in un'altra parte dell'Italia, e dove eravamo ospitati c'era una chiesa là vicino, e quindi siamo andati là dopo il culto e c'era il pastore nella chiesa evangelica che fuori dalla porta della chiesa fumava una sigaretta. Che magari uno dice, sì, fuma, non è che va all'inferno per fumare. Però io ho detto, mamma mia, ma che, cioè, che messaggio questo uomo manda alle pecore, no? C'è uno che è legato a questo vizio alla fine. E quindi non è una buona testimonianza. Non violento. Cioè, alcune di queste cose sembrano, ma perché non è chiaro, no? Uno che dà pugni alla gente non può essere leader nella Chiesa. Non avido di disonesto guadagno. Quindi è un uomo avaro, uno che vive solo per i soldi. Che è consumato, sai, lavoro, produzione, schei. Ma ospitale. E come abbiamo visto nello studio di Timoteo, e secondo me molto importante, un anziano, un leader che ha una vita aperta. No? Non vuol dire che lui ha un albergo, casa sua è un albergo, però la gente può venire a casa sua. Lui non è solo nel pulpito l'oratore nella chiesa, e poi fuori nessuno lo conosce com'è. No, lui è un uomo che vive la sua vita in mezzo al popolo di Dio. Amante del bene. E di nuovo, noi non dobbiamo guardare questo link e dire, vabbè, quello è per Craig e per Brian e per Enzo Marseille, questi, no, David, ma non per me. No, dobbiamo guardare e dire, ok, Signore, anche io. Assenato, quindi uno che ha saggezza. Non uno, sai, un giorno è qua, un altro giorno è così. Uno stabile, che ha una testa sulle spalle, poche parole. Un uomo giusto, No, quindi un anziano non può essere un rispettore di persone. Ma un pastore e un anziano devono essere persone che, no, devono fare quello che è giusto. E devono praticare anche la giustizia nella Chiesa, quindi anche disciplina biblica. Un pastore non può dimostrare favore al fratello ricco e ai poveri, no? Come dice Giacomo, no? Il ricco, ah, tu ti siedi davanti, il povero là vicino ai libri. Qui non c'è questo problema, siamo tutti poveri. Allora, non devo dirlo perché Gaetano ha detto che non dobbiamo dirlo. Ma ricchi non ci sono. Santo, quindi di nuovo una vita pura. Il quattordicesimo, padrone di sé, temperato, quindi uno che ha autocontrollo, uno che può tenere la calma anche in situazioni difficili. Non è che perde. Poi l'ultima cosa, 15, che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare alla sana dottrina e di convincere quelle che contraddicano. Quindi un anziano, questo è l'ultimo requisito, cioè tutti quelli che precedevano erano cose caratteriale. Invece chiaramente qui non è tanto un fatto di carattere, ma un uomo che è veramente afferrato l'insegnamento della parola di Dio. No, letteralmente uno che si è aggrappato bene alla parola di Dio. E perciò, anche se in questo elenco non viene dato l'avvertimento di non mettere un novello, ricordate in 1 Timoteo dice che un novello, un nuovo credente non può essere un anziano. Qui non c'è questo requisito, ma chiaramente un nuovo credente non può avere afferrato bene la parola di Dio solo per il tempo di non aver studiato e non aver meditato e non aver ruminato la parola di Dio nella sua vita. Quindi un anziano deve essere uno che può ministrare la parola di Dio, può esortare e convincere quelli che contraddicono. Quindi fuori la Chiesa e anche dentro la Chiesa. Magari maggiormente quelli che sono fuori la Chiesa.